Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio R, che vi parla Stereo Dubaldi. Oggi è sabato 16 novembre, oggi si svolgeranno questa mattina i funerali alle ore 10 al Duomo di Matilde Broaldi Clementoni, e quindi c'è questa giornata, in poche parole, caratterizzata da questo evento un po' triste, un po' decisamente triste. Ieri sera intanto c'è stato Consiglio Comunale, avremo modo di ritornare su questa seduta nel commentare anche quindi articoli o note o comunicati che verranno sfornati sulla base di quello che si è discusso. Io, da quello che ho potuto sentire su una cosa, proprio in relazione al funerale oggi di Matilde Broaldi Clementoni, vorrei dire, cioè è stato fatto un'operazione, una scelta inopportuna ieri sera in Consiglio Comunale, di cui penso che la famiglia possa in qualche maniera perdonare l'assise comunale di Recanati, la famiglia, parlo Clementoni, perché a un certo punto si stava dibattendo le interrogazioni. Il consigliere comunale Francesco Fiordomo se n'è uscito dicendo che era opportuno da parte del consiglio rispettare un minuto di silenzio in memoria di questa grande nostra concittadina, che poi è stata anche insignita della benemerenza a suo tempo. E il Consiglio Comunale ha accettato questa proposta, non capendo lo sfregio che veniva fatto alla stessa famiglia e alla stessa memoria di Matilde. Forse neppure Fiordomo se ne è reso conto, perché non penso che l'abbia voluto in qualche maniera fare di proposito, me ne guardi Dio di pensare soltanto una cosa del genere. Perché? Perché eravamo in fase di interrogazioni. Le interrogazioni non costituiscono in quel momento una seduta di consiglio ufficiale, perché per regolamento le interrogazioni vengono fatte prima dell'appello. Quindi si possono anche fare le interrogazioni con la presenza in aula consigliare dell'interrogante e di colui che della parte dell'amministrazione risponde. Gli altri possono starsene anche quindi a spasso o giungere successivamente in consiglio comunale, perché non è previsto il numero legale. La seduta del consiglio comunale è istituita, convocata ufficialmente e può funzionare ufficialmente dopo l'appello, quando c'è constata che c'è il numero legale dei consiglieri per rendere l'assise, cioè il consiglio, valido. Era in quel momento, all'inizio della seduta del consiglio valido, ufficiale, che si doveva porre il problema del minuto di la richiesta di un minuto di silenzio, che cosa che avrebbe fatto il Presidente del Consiglio, ma che è stato anticipato in questa sua volontà, in questo suo proposito, da Fiordomo. Spiazzato, ha accettato la proposta di Fiordomo, non rendendosi conto né lui né gli altri consiglieri della stessa maggioranza dell'opposizione che non era quello il momento invece più opportuno per rispettare questo minuto di silenzio. Io l'ho voluto dire perché a volte si fanno gli svelti, no, senza rendersi conto in realtà di fare una pisciata fuori dal vaso, e ieri sera l'hanno fatta tutti i consiglieri comunali che erano in quel momento presenti. La famiglia Clementoni, io spero che possa ritenersi, diciamo così, non offesa, ecco, che naturalmente vale anche quel minuto di silenzio fatto in sede di interrogazione, anche se il Consiglio Comunale non si era costituito ufficialmente. E adesso andiamo avanti perché ritorneremo appunto su tanti altri argomenti, sulla questione ad esempio del cinema Gigli, Sala Gigli, che abbiamo appreso non avrà modo di iniziare neppure a fine novembre, ma questo per una semplice ragione, che poi strada facendo emergono tutti altri particolari di problemi non risolti dalla passata amministrazione, che agito aprendo questa sala Gigli senza rispettare le normative, nel senso che c'era il quadro elettrico non a norma, un unico quadro centralizzato, e sembra che l'attività da associazione, diciamo così, culturale, così doveva essere gestita, era diventata un'associazione, un'attività di tipo commerciale che richiede tutt'altre prerogative, tutt'altri permessi, fra cui anche la messa a gara della gestione del cinema. E allora cosa si va cianciando che non c'è la buona volontà di aprire questa sala cinematografica? La vogliamo aprire così alla carlona? No? Senza il rispetto delle normative? Senza il rispetto, dopo, se succede qualche cosa all'interno di quel cinema? No? Che cosa, chi risponde? Allora, quello che non è stato fatto prima sarà fatto adesso. Si potrà eventualmente rimproverare questa amministrazione di non farlo in tempi accelerati, ma ci sono delle cose che vanno fatte con i dovuti tempi necessari. Ecco, tutto qui, non mi sembra che si possa aggiungere altro. E adesso andiamo a vedere quello che è successo diciamo così, in queste ultime 24 ore, oltre naturalmente alla questione del Consiglio Comunale, che ieri sera ha anche, mi dimenticavo di dire, ma è importante, ha anche preso atto della nomina a consigliere comunale dopo il ricorso vinto al TAR di Stefano Miccini, che si è costituito come gruppo autonomo in Consiglio Comunale. E poi si è dibattuto molto sulla questione dell'acqua, ma di questo ne parleremo. Adesso invece dobbiamo parlare di altro, e precisamente parliamo fatto che ci sono questioni legate alla radiologia. Voi sapete, già abbiamo la TAC a Recanati, ma la TAC non ha comportato una maggiore presenza di personale, per cui la TAC è funzionante tutti i giorni, e il giovedì addirittura c'è una seduta anche con il mezzo di contrasto, quindi con la presenza in ospedale dell'anestesista. Solo che la TAC entra in funzione dalle 10 di mattina, quindi è il secondo turno delle sedute radiologiche. Il primo turno dalle 8 alle 10 è dedicato ai cosiddetti raggi X normali, ordinari. Perché? Perché abbiamo un unico tecnico che quindi in quelle 4 ore svolge i raggi X sino alle 10 e l'attacco dalle 10 a mezzogiorno o a luna, più tutte le emergenze che vengono al pronto soccorso, ma sempre un unico tecnico. Per cui se questo tecnico sta facendo l'attacco, deve terminare un attimo l'attacco per fare l'emergenza del pronto soccorso. Se ci fosse un altro tecnico, avrebbe la possibilità di fare subito l'esame radiologico. Ma i tecnici, come in tutta l'ASL 13-3 di Macerata, ne mancano 5 di tecnici di radiologia. Quindi possiamo capire perché a Recanati c'è un tecnico al mattino e uno al pomeriggio. Quello al pomeriggio fa lo screening mammario e fa le urgenze derivanti dal pronto soccorso, mentre le ecografie le fa al mattino il medico di turno e pomeriggio il libero professione. Detto questo, non vorrei aggiungere altro per dire: abbiamo bisogno di personale. Saltamartini lo sa, e sicuramente si dovrà e provvederà nel migliore dei modi, almeno lo speriamo. Allora andiamo invece a vedere un'altra questione che riguarda Recanati, precisamente la chiesa di San Michele. Non so se ci avete fatto caso, ma ci sono degli operai, dei tecnici, quindi dei professionisti, che sono da giorni al lavoro all'interno della chiesa per valutare gli interventi da fare, perché sembra che ci siano i fondi per poter intervenire e riparare i danni causati dal sisma del 2016 la chiesa non è comunale, è della curia, quindi dovrà pensarci la curia, che dovrà farlo comunque con i soldi del sisma. Sarebbe veramente, questa ci apre il cuore, perché è un altro monumento religioso molto importante, perché risale al 1200, poi è stato rifatto nel 1700 da Orazio Leopardi, e non è tutta, è stata rifatta, è stata ristrutturata, e che rappresentato una chiesetta che addirittura lì si svolgeva ai tempi in cui c'era Don Giovanni Simonetti, il rito greco-ortodosso per la comunità numerosa dei rumeni che erano qui a Recanati, e che aveva avuto l'autorizzazione della curia per fare questo, e adesso poi nel 2016 invece è stata chiusa, è rimasta chiusa tutti questi anni, veramente sono passati tanti di anni, adesso che si pensi di poterla aprire alla maniera di San Domenico quanto è bella ragazzi, ma quanto è bella, ogni volta che entri dentro io rimango con la bocca aperta, per quanto è bella e monumentale quell'edificio. Bene, dicevo, spero che quindi si proceda celermente, che possa essere, se non aperta al culto, perché sappiamo che ci sono pochi sacerdoti recanati, ma dovunque, almeno aperta per chi vuole magari entrarvi, vedere, come magari qualche turista può fare, giustamente essendo una chiesa del 1200, e magari qualche cittadino o fedele a farci a pregare. Bene, detto questo, dicevo, andiamo a dare un'occhiata, ci sono altre notizie che io adesso non approfondirò, perché semmai copro tutto lo spazio con il sito di Radio R e con altre considerazioni che magari con il sito non hanno niente a che vedere, perché ad esempio il Consiglio Comunale lo posterò nel giro di questa stessa mattinata, quindi il video di nuovo per chi lo avesse perduto. Comunque c'è il Teatro La Rondinella di Montefano, dice Circe, è un testo scritto dal poeta il drammaturgo Alessandro Pertose, dedicato alla figura mitologica del celebre personaggio Omerico. Le dee nascono ma non muoiono, vabbè, questo è quanto. Cioè, in realtà al Teatro Rondinella di Montefano c'è l'anteprima assoluta di Circe, per chi fosse interessato può vedere sul sito Radio R. Adrian Bravi porta Adelaide a Porto Recanati con la presentazione di questo libro alla Pinacoteca Comunale. Poi visita pastorale di Monsignor Nazareno Marconi a Montefano. E ancora un'attività della polizia, misure cautelari per spaccio di droga nei confronti di un uomo e una donna. Carabinieri a stazione di Monte San Giusto, nell'ambito di un'operazione di prevenzione, hanno eseguito misure cautelari nei confronti di un uomo di 30 anni e di una donna di 28, entrambi residenti a Monte del Granaro. Accusati di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato sottoposto al divieto di dimora nei comuni di Monte San Giusto, Coridone e Monte San Pietrangeli e all'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. La donna invece è stata obbligata solo a firmare quotidianamente presso il comando. Le misure sono state disposte dal Tribunale di Macerata a seguito di un'indagine condotta dai carabinieri che ha documentato l'attività di spaccio dei due tra settembre 2023 e giugno 2024. Gli indagati hanno ceduto eroina, cocaina e hashish a diversi consumatori per un totale di circa 65 grammi di eroina, 120 grammi di cocaina e 140 grammi di hashish, con un guadagno di circa 6.000 euro. Nel mese di giugno una perquisizione presso l'abitazione dell'uomo ha portato al sequestro di oltre 52 grammi di hashish, materiale per il confezionamento delle dosi e 4 bilancini di precisione. Adesso andiamo a vedere Cronache e Maceratesi, che cosa ci dice. Cronache e Maceratesi parla: trovato morto in casa, Orbisaglia, piange Roberto Latini. Autotrasportatore, accusato un malore nella notte, si è spento all'età di 64 anni, era tra gli ideatori del Palio dell'Assunta, la tradizionale corsa degli asini che si svolge alla Maestà di Orbisaglia. Il sindaco Natalini dice: lo ricorderemo per la sua allegria e per l'amore che ha sempre dimostrato per il nostro paese. Un'auto finisce nel campo e si ribalta, morto un 86enne. Questo è il tragico incidente avvenuto in contrada Cervare a Macerata. A perdere la vita un uomo che viveva in città ha perso il controllo del veicolo dopo una curva. Non è escluso che possa aver accusato prima un malore. La procura ha disposto comunque ulteriori accertamenti. Questo è quanto. Non si parla per ora, non si dà né nome né cognome della povera vittima. Molto probabilmente ancora quando è uscito l'articolo su Cora Maceratese era presto per avere tutti i dati che molto probabilmente verranno forniti nella giornata di oggi. Andiamo ora sempre avanti, andiamo a cercare altre notizie e precisamente sempre da Cronache Maceratesi abbiamo stroncato giro di spaccio, 70 cessioni in poco meno di un anno tra eroina, cocaina e hashish. Questa avevamo già detto prima, indagine carabiniere eseguite due misure cautelari nei confronti di un trentenne ed una ventottenne. I due avrebbero ottenuto un profitto di 6.000 euro. Serata da ballo con DJ, ma non aveva la licenza, multato il titolare di un locale, questo a Tolentino. Fermati al campus universitario, lei nascondeva sotto il cappello due panetti di hashish, siamo a Camerino. Denunciati per spaccio un 37enne e una 20enne, sono stati controllati mentre erano in auto a un posto di blocco dei carabinieri, sequestrati in tutto oltre 200 grammi di droga. Nella vettura trovati anche 520 euro in contanti e un coltello. E questo è quanto. Adesso vediamo anche di dare un'occhiata a Cronache di Ancona, perché qui bullizzavano un 13enne a scuola, il genitore racconta tutto alla polizia, ammoniti dal questore, 5 minorenni. La munizione, ho detto, è una grande cacchiata, ma ormai rientra fra le prerogative che può avere il prefetto. E dice: una segnalazione fatta al genitore di un 13enne presentatosi in questura per raccontare i gravi atti di bullismo che subiva ripetutamente il figlio a scuola. Il genitore ha riferito allo stato il malessere che viveva il figlio, da tempo preso di mira da alcuni compagni di classe di istituto che lo avevano minacciato e intimidito. In alcune occasioni lo avevano anche menato. Tutti episodi gravi che avevano costretto il minorenne a modificare quelle che erano le proprie abitudini di vita, avendo ormai il terrore di recarsi ogni giorno a scuola. In un'occasione addirittura il padre ragazzino era stato costretto a prelevare il figlio prima del suono della campanella perché mentre si trovava a lezione in classe era stato minacciato e deriso davanti ai compagni. E così questi episodi continuano. Alla luce di questi fatti, i poliziotti dell'ufficio minori e vittime vulnerabili hanno notificato 5 provvedimenti di ammonimento firmati dal questore, quindi non dal prefetto, dal questore, mi correggo, di Ancona, Cesare Capocassa, e altrettanti minorenni che fanno parte del gruppo responsabile delle condotte minacciose e vessatorie nei confronti del tredicenne. Le notifiche sono state eseguite alla presenza dei genitori dei ragazzini. Sarà sufficiente per i genitori controllare meglio questi ragazzini e dire: guardate, così non ci si comporta, e giù lo schiaffotti, e giù un altri due, e giù un altri due, finché con la faccia bella gonfia si ricorderanno, no, di questa lezione e forse potranno veramente mettere giudizio. Andiamo, ultima generazione, quelli che si legano per terra, che bloccano il traffico perché vogliono salvare l'umanità dai cambiamenti climatici. Bene, ultima generazione fa ricorso contro i provvedimenti del questore. I 5 attivisti della vernice nera avevano anche imbrattato l'ingresso del tribunale lo scorso 9 ottobre per protestare contro l'inquinamento. Gli avvocati del Foro Dorico, Francesco Rubini Filogna e Giacomo Cursi, dice: l'adozione dei provvedimenti amministrativi del foglio di via e dell'avviso orale è del tutto sproporzionata. No, io secondo me è sproporzionata, sì, perché è troppo mite come misura. Ma tanto gli dovete far pagare tutti i danni. Poi io penso che una misura ben più punitiva ci sta tutta, almeno così gli passa la voglia da fare i cretini. Devono andare a lavorare, forse si rendono conto che la realtà è diversa, sono troppo scollegati dalla realtà. Bene, grazie a tutti per l'ascolto e una buona giornata da parte di Stella Dubaldi. Buon weekend, buon sabato, buon fine settimana, buon tutto. Ciao.